carissimi fratelli, la preghiera iniziale della messa e i testi biblici che abbiamo ora ascoltato sono stati scelti da tempo dalla nostra sorella Maria, per la quale ci siamo riuniti per celebrare con lei le nozze eterne con lo sposo Gesù. Lei lungamente atteso dopo la consacrazione a lui nell'Ordo Virginum avvenuta il 25 marzo 2003. Un giorno di lutto per suo volere che ella ha trasformato con la sua fede e ha voluto che noi lo considerassimo come una festa di nozze. Foglio che ho avuto tra le mani, anche se era dattilo scritto, annotava i testi scelti da lei da dove erano stati presi, non dalla liturgia funebre, ha spaziato per tutto il lezionario, segno di una ricerca attenta di ciò che voleva lasciarci, di ciò che voleva dirci questa sera. Una festa di nozze. È così che Maria ha pensato alla sua morte da tempo. Una festa celebrata con un banchetto che cancella la morte e asciuga le lacrime. Isaia ha descritto l'afflusso dei popoli a Gerusalemme come un immenso banchetto. E da questa descrizione è nata l'idea dell'avvento dei tempi messianici come festa di nozze. Ricordate la parabola del banchetto nuziale nel Vangelo di San Matteo. Ciò sta a significare la gioia che la fede ci dona quando noi incontriamo veramente il Signore e consacriamo tutto noi stessi al suo servizio. Il banchetto di nozze è la felicità messianica che Maria ha sperimentato nell'incontro con il Signore, soprattutto nel sacramento eucaristico. Ed ecco la scelta del Vangelo. Gesù è il pane vivo che si è data a noi per sostenerci nel cammino della vita verso l'eternità. E come alleluia, Maria ha scelto un versetto di questa stessa pagina del Vangelo di San Giovanni. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà in eterno. Proprio per dirci che lei vedeva la morte come la celebrazione della vita. La preghiera assorta dopo la comunione, tutti noi la ricordiamo, le faceva pregustare questo incontro con lo sposo. Ecco come attraverso questi testi Maria ci ha delineato il suo cammino di vita spirituale. L'incontro con il Signore, avviato già attraverso la formazione cristiana in famiglia, e poi nella militanza nell'azione cattolica, poi la decisione di fondare in Lui, in Gesù, il senso della vita, e poi il cammino verso l'incontro pieno e definitivo con Lui che noi celebriamo quest'oggi, non con i tratti della mestizia, ma con il viso della gioia dell'incontro avvenuto. Incontro che si è festeggiato nel banchetto del cielo alla sua morte. Ed è proprio nel Salmo che Maria ci ha invitato a riflettere sulla vita come cammino. Andiamo con gioia incontro al Signore. Questa idea, la vita come cammino, l'ha maturata in tempo di avvento. Quando la Chiesa celebra il cammino del credente verso il Signore che viene. nei suoi fogli e annotato accanto al Salmo, tempo di avvento, prima domenica, anno A. Segno di meditazione attenta, di gioia interiore, segno di passi scelti e misurati che rivelano il mistero della sua vita interiore. Maria ha camminato all'insegno della gioia, forte della comunione con Gesù, serena sempre, aspettando con fiducia e speranza l'incontro con Lui. Un cammino al quale ha voluto dare ufficialità canonica anche con la consacrazione nell'Ordo Virginum. Un cammino percorso tutto all'insegna dell'attesa gioiosa ed operosa. Sì, queste le caratteristiche che Maria ha dato al suo cammino, attesa e operosità. Consapevolezza ora espressa con questo salmo che esprime la gioia del popolo fedele che cammina verso la città santa. Chi vive unito al Signore cammina con gioia verso l'altra vita, perché la morte non fa paura, perché la morte è incontro con il Signore. Un cammino fatto di gioia che Maria sapeva infondere nelle relazioni umane sempre aperte e incoraggianti con chiunque. Sapeva conquistare le persone e sapeva portarle al livello del rigore morale e intellettuale che caratterizzava il suo pensiero e la sua azione. Maria ha voluto bene alle persone che la circondavano. E per questo ha meritato di essere ricompensata con altrettanto amore e da una smisurata venerazione che gli amici, soprattutto quelli del MEIC, le hanno saputo tributare sino alla fine della vita. Li ringraziamo tutti, gli aderenti al MEIC, uno per uno, per come l'hanno saputa accompagnare fino all'ultimo giorno. Una gioia e una serenità che la sofferenza non ha scalfito, ma solo ha affinato. Da sempre lei era consacrata a Dio nella sua interiorità. Ma poi, come ho detto già, ha voluto ufficializzare questa consacrazione nell'ambito della ufficialità della Chiesa. Da sempre il suo cammino, perciò, è stato felice. Di quella felicità, però, che cresce attorno al mistero della croce, per cui mai è stata scalfita dalle prove e difficoltà che ha dovuto affrontare, soprattutto quando la sua forte personalità ha dovuto imporsi per scelte che risultarono decisive per la sua formazione e la sua vita, specialmente quella di lasciare la Calabria per Milano per iscriversi alla facoltà di filosofia all'Università Cattolica. 1938. La sua, ho già detto, è stata attesa gioiosa e operosa per l'incontro con lo sposo. Attesa operosa perché sapeva che al Signore bisogna portare i frutti dei talenti impiegati. Non è possibile qui nel corso di un'omelia fare un richiamo completo della molteplice e poliedrica attività di Maria, che lascia ad una commemorazione più solenne e completa che mi auguro l'Ordo Virginum, il MEIC e la Deputazione di Storia Patria, della quale è stata per lunghissimi anni presidente, sapranno fare in seguito secondo le loro competenze, lo merita, lo merita, e la Chiesa deve tributare questo omaggio. Qui, mentre consegniamo al Signore i frutti di una vita consacrata per intero a lavorare nella sua vigna, devo solo evidenziare che il suo lavoro in ogni settore è stato un servizio reso a Dio e alla Chiesa. Il servizio alla Chiesa locale è stato un primum assoluto che ha guidato tutte le scelte culturali di Maria. Non si riesce a distinguere nell'opera di Maria Mariotti il servizio reso alla cultura e alla Calabria da quello reso alla Chiesa. Nel rigore culturale ha portato la fede di chi sa che sta servendo il Signore con la forza e la potenza dell'intelligenza. Nel servizio alla Chiesa ha portato il rigore dell'intelligenza, che ha trasformato ogni suo gesto e iniziativa in un impulso di crescita per la comunità, le singole comunità e per la Chiesa intera. Fin dall'adolescenza, assieme alla madre, ha frequentato l'Azione Cattolica ed è diventata così protagonista dei primi sviluppi del movimento cattolico femminile in Calabria. Il rigore degli studi universitari alla Cattolica di Milano, alla scuola del grande metafisico Gustavo Bontadini, ha impresso a Maria la passione per la ricerca della verità sull'uomo e per l'uomo. Ecco allora la sua intensa azione sociale a Roma, nell'opera di assistenza ai profughi e agli sfollati nel tempo di guerra. Il suo impegno sociale andò crescendo, allargando gli spazi di visione e di riflessione sociale nell'impegno politico, una volta rientrati in Calabria, dopo l'esperienza romana. L'incontro con figure di sacerdoti come Monsignor Lanza, Don Mottola e soprattutto Don Farias furono decisivi per la crescita interiore e l'azione operosa di Maria. In Calabria, oltre che impegnata nell'insegnamento, nella svolta democratica del dopoguerra, ha allargato l'impegno educativo all'attività sindacale, civica e politica. Con il CIF ha lavorato per la formazione delle donne che partecipavano per la prima volta al voto. Venne eletta al Consiglio Comunale di Reggio 1946-1953 e fu candidata, non eletta per un lieve scarto di voti, all'Assemblea Costituente. Oggi che dappertutto si parla di una rinnovata coscienza dei cattolici in politica, non deve sfuggire, soprattutto ai giovani, il modello di Maria Mariotti. Affido al nostro Istituto di Scienze Religiose il compito di promuovere una ricerca sulla sua vita politica, da offrire come modello per quanti nel mondo cattolico e non vogliono interessarsi ad una politica vera al servizio della città. I contenuti della prima lettura, meditati lungamente da Maria, parlano di un'azione del Signore che strappa il velo e la coltre distesa sui popoli. Per Maria sono stati il velo e la coltre dell'ignoranza, della sudditanza culturale che diventa subalternità morale, inferiorità morale. Ha guardato così alla Calabria, alla sua Chiesa, alla sua storia, al suo sviluppo e al suo futuro. È così che Maria intraprese il secondo momento del suo cammino all'incontro con il Signore per portargli altri frutti, altre promesse, altre speranze. L'amore del Signore la spinse ad un amore viscerale per la sua Chiesa, per la nostra Chiesa, consapevole del ruolo, della missione che essa può avere per lo sviluppo della nostra terra, specialmente per il contributo che può dare alla soluzione della questione meridionale che tanto l'appassionò. La lettera dell'Episcopato del Sud del 1948 sulla responsabilità degli intellettuali in merito allo sviluppo del meridione fu il grande riferimento per la formazione delle coscienze della società calabrese, e lei ha lavorato per questo. E qualora gli studi sistematici su Chiesa, Movimento Cattolico e Società Calabrese, essi l'hanno impegnata fino alla fine della sua vita ultracentenaria. Si sono intrecciate così le grandi passioni della sua vita: impegno civile, impegno ecclesiale, ricerca delle cause della crisi religiosa e sociale nel Sud. Passioni alimentate dalla responsabilità del credente, che sa di dover rispondere al Signore di ogni singolo passo che deve condurre all'incontro finale con Lui per gustare la dolcezza del banchetto celeste. Un banchetto anticipato qui in terra dalla partecipazione alla Messa, fonte della sua forza morale, l'Eucaristia, cibo della sua fede. Colui che mangia me vivrà per me. La sua vita nascosta con Cristo l'ha manifestata nei vari incarichi ecclesiali che ha sempre svolti con il duplice amore a Cristo e alla Chiesa. Rimarrà vivo nel ricordo di tutti la sua appartenenza al MEIC e la sua capacità di animare e vitalizzare. La seconda lettura da lei scelta per questa liturgia di commiato da noi l'ha orientata bene nel servizio ecclesiale. Ha contribuito così, secondo il dono di grazia che le era stato dato. Ha cercato sempre di costruire comunione, accettando i carismi degli altri per costruire assieme l'armonia del corpo di Cristo capo, del quale tutti noi siamo membra. Perciò era aperta sempre al nuovo che il Concilio aveva proposto. Piace qui ricordare e sottolineare anche il suo impegno ecumenico. Nello scegliere questa seconda lettura, Maria ci ha voluto dare l'ultima grande lezione di amore e di servizio alla Chiesa. Chi ha il dono della profezia, è lei che parla a noi con le parole di Paolo, la eserciti secondo ciò che è detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento. Chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona lo faccia con semplicità. Chiudete gli occhi e vedete Maria. Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede, presiede con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. Nella pace del suo Signore, invita tutti noi a continuare il nostro cammino cantando la speranza, come abbiamo pregato nell'orazione iniziale, che Maria prese dalla 20ª domenica per annum, anno B. Camminare anche noi nella speranza fino al compimento del nostro cammino verso il banchetto del Regno Eterno. Arriveremo anche noi a questo banchetto, sorretti dall'amorevole invito di Paolo che Maria ci ha lasciato e con il quale invito chiudo queste mie riflessioni, parlandovi come se fosse Maria a parlare a nome mio. amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Amen.